E una buona giornata a tutti, io sono Carlo Centemeri, questa è la nostra apertura musicale classica. Siamo ovviamente qui su Radio Pop e siamo ovviamente anche in diretta, quindi come di prammatica, SMS, Telegram o WhatsApp al 331-6214013 oppure una bella email a diretta@popolarenetwork.it. Dai che ho voglia di sentire le vostre voci e cominciamo questa mattina con...
Thank you.
E buongiorno a tutti, abbiamo cominciato la mattina di oggi con un brano notissimo per alcuni, totalmente ignoto per altri. Lo stile, come avete sentito, può ricordare chiaramente un bel 700 tardo, e infatti stavamo parlando di Wolfgang Amadeus Mozart, brano abbastanza particolare nel senso che di per sé come eseguirlo è abbastanza... Non è particolarmente chiaro, nel senso che lavorarci su la partitura così come è scritta essenzialmente può farlo diventare un brano a quattro mani, un brano per organo piuttosto difficile, e non si sa particolarmente bene come eseguirlo, anche perché non è un brano che nasce per organo, ma nasce per organo meccanico, quindi nasce per essere eseguita su uno strumento che avesse al suo interno un meccanismo che chiaramente potesse suonarlo. Quindi siamo una specie di grosso organo di barberia, e stiamo parlando del Mozart, proprio dell'ultimissima fase, perché questa composizione, che è il K608, la fantasia in fa minore, è del 1791, quindi siamo ovviamente negli ultimissimi mesi della vita di Mozart. Un brano che tra l'altro appunto viene commissionato appunto per un organo di questo tipo, che poi viene presto trasformata in un brano poi trascritto per pianoforte a quattro mani, che poi chiaramente molto tempo dopo verrà portata sull'organo, perché in questo caso questa era l'esecuzione di Thomas Trotter, richiede anche delle capacità tecniche non da poco, soprattutto abbastanza superiori a quelle della media degli organisti dell'epoca. La tecnica dell'organo, chiaramente, in particolare quella dei pedali, si evolve parecchio lungo l'Ottocento, e quindi chiaramente determinati brani che sarebbe stato abbastanza assurdo eseguire alla fine del Settecento poi dopo diventano anche plausibili. Abbiamo parlato a questo punto di Salisburgo e di organi, e proprio da qui ci facciamo una liaison con il mondo dell'Italia, perché dobbiamo andare a parlare di un compositore italiano di cui peraltro oggi c'è un anniversario interessante, perché pare che, secondo diciamo le informazioni che abbiamo, oggi sarebbe stata la sua data di nascita, cioè il 19 aprile del 1605, e questo compositore si chiama Orazio Benevoli. A questo compositore, che è uno diciamo un po' anche dei grandi maestri delle composizioni policorali in Italia, quindi scritte per un altissimo numero di voci, intendendo come voce una linea musicale, fosse essa strumentale oppure vocale, e appunto lui è sempre stato molto noto per la famosa Missa Salisburgensis a 54 voci, messa scritta appunto per l'inaugurazione della cattedrale di Salisburgo, che però a quanto pare diciamo da ormai da una trentina d'anni è stato dimostrato abbastanza chiaramente essere opera del boemo Biber e non di Benevoli, ma per molti anni è stata associata appunto al suo nome. Sì, infatti ci sono molte registrazioni diciamo degli anni 60 e 70 di questa Missa Salisburgensis che sono appunto associate a Benevoli, prima che ci fosse questa riattribuzione corretta dal punto di vista della musicologia. E fortunatamente diciamo dopo anni in cui la discografia è stata dominata da quest'unico titolo legato appunto a Orazio Benevoli, finalmente abbiamo cominciato un po' in tempi diciamo recenti, negli ultimi 15-20 anni, ad avere anche un bel po' di altri brani di Orazio Benevoli che finalmente possiamo ascoltare. Ad esempio, non moltissimo tempo fa, siamo nel 2018, è uscito un bel disco del Concert Spirituel diretto da Hervé Niquet, che contiene la Missa Si Deus Pro Nobis e alcuni altri mottetti, salmi, eccetera, 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 che sono di sicura provenienza da Orazio Benevoli, e ne approfittiamo appunto per ascoltarci, e ci chiudiamo la prima parte, un altro brano lungo, il Magnificat a 16 voci, proprio di Orazio Benevoli. Estremamente evocativo di certe sonorità seicentesche, questo bellissimo Magnificat di Orazio Benevoli, appunto seconda composizione ascoltata questa mattina, perché dal Mozart quindi a Salisburgo, per tramite della Missa Salisburgensis attribuita appunto a lungo a Orazio Benevoli, ci siamo spostati nella città di Roma, appunto, ascoltando una composizione veramente di Orazio Benevoli, visto che appunto la Missa Salisburgensis gli è stata attribuita per parecchio tempo, ma no, ormai sappiamo da qualche decennio che non è una sua composizione, pur essendo la sua più famosa, e questo Magnificat devo dire che rende l'idea. A questo punto, visto che siamo arrivati a Roma, in realtà dalla Roma ce ne andiamo in Francia, ma per quale motivo lo scopriremo tra qualche minuto, perché fra pochi secondi termina il primo segmento di questa apertura musicale classica, poi andiamo un attimino in pausa e poi ci risentiamo fra pochissimo con la seconda parte. Io sono sempre Carlo Centemeri, siamo sempre in diretta, quindi 331-6214013 per tutti i messaggi che volete, oppure mail diretta @popolarenetwork.it. E raccontateci soprattutto che cosa state facendo questa mattina, in cui non si sa bene che tempo farà, visto che qui non pioveva quando sono arrivato, adesso sta cominciando a piovere, quindi vediamo un po' se anche i vostri programmi della giornata saranno cambiati. Ci risentiamo tra pochissimo. E siamo tornati in diretta per la seconda parte dell'apertura musicale classica di oggi, ossia il 19 aprile 2026. Io sono sempre Carlo Centemeri, sono le 7:31 e abbiamo appena assistito a un bel cambio meteorologico, perché questa mattina già comunque cominciava a minacciare, quando sono uscito di casa, che arrivasse un po' di acqueta. Infatti adesso sono ormai 20 minuti, mezz'ora che ormai qua piove abbastanza abbondantemente, e se pensiamo rispetto ad esempio al caldo meraviglioso che c'era ieri, siamo arrivati sui 26-27 gradi. Non so quanti di voi oggi avevano programmato gite fuori porta, attività eccetera eccetera, che adesso magari devono ripianificare, quindi speriamo che l'apertura vi serva a non farvi svegliare troppo con le scatole girate proprio per questioni di meteorologia, e torniamo a raccontare un po' delle nostre cosette musicali, ma ovviamente vogliamo sentire un po' cosa state combinando. E buongiorno a Claudio e a Franco, che Franco ci informa che ad Arcore sta diluviando. Claudio dice una buona giornata a tutti, e chiaramente noi ricambiamo e estendiamo a tutti gli ascoltatori. Siamo partiti nella prima parte dalla Salisburgo di Mozart e dalla Missa Salisburgensis, scritta un secolo prima di Mozart per l'inaugurazione della cattedrale di Salisburgo. Siamo venuti al suo supposto autore Orazio Benevoli, che veniva da Roma e che, di cui oggi sarebbe anche tra l'altro l'anniversario del compleanno. Ma proprio a Roma Orazio Benevoli fu a lunghissimo in contatto con la chiesa di San Luigi dei Francesi, che esiste ancora, chiesa davvero molto molto bella, sempre stata legata un po' alla comunità francese a Roma, e chiesa tra l'altro dotata di un organo bellissimo, un organo della Merclin, che ci è arrivato in stato sostanzialmente intatto, con solo alcune piccole manutenzioni, e che tra l'altro è partito o è in partenza, adesso non so a che punto sia il processo, in questi giorni per la Francia, perché è stato totalmente smontato e verrà appunto riportato in Francia per essere riportato al suo massimo splendore. Un organo bellissimo, di fattura francese della fine dell'Ottocento, un po' l'età d'oro dell'organo francese, e che a Roma è sicuramente un unicum e sicuramente anche il grande strumento di fattura francese che ci sia in Italia, se ricordo bene. Un strumento davvero simpatico, perché comunque permette chiaramente di eseguire una quantità enorme di repertorio con i suoi colori giusti. Allora, stavamo parlando appunto di questa chiesa di San Luigi dei Francesi, dove lavorò a lungo Benevoli, e proprio per l'inaugurazione di quest'organo della Merclin, della che appunto adesso verrà restaurato, tra i vari organisti che vennero chiamati alla fine dell'Ottocento per inaugurarlo ci fu anche Alexandre Guilmon, uno dei principali esponenti del sinfonismo organistico della fine dell'Ottocento, e ci sentiamo, giusto per partire per bene, il primo movimento della sua sonata per organo in re minore, opera 42, la prima delle sue sonate, eseguita su probabilmente quello che è il più bell'organo invece di Cavaillé, con l'altro grande costruttore francese oggi conservato, che è quello della cattedrale di San Juan a Rouen, uno strumento meraviglioso, qui tra l'altro anche molto ben registrato da quelli della Deutsche Glas e Grimm. All'organo c'è un gran specialista di questo repertorio, c'è Ben van Osten, quindi il primo movimento della sonata numero 1 per 42 in re minore di Alexandre Guilmon.
Thank you.
primo movimento, l'introduzione dell'allegro, dalla prima sonata per organo in re minore di Alexander Guilmán. Questa è l'esecuzione di Ben Van Oost nell'organo di San Juan a Ruan, un bellissimo cavalier col perfettamente conservato, che qualcuno definisce tra i più belli organi esistenti oggi, se non per alcuni il più bello in assoluto. Uno di quegli strumenti che però in disco non rende assolutamente, bisogna davvero andarlo a sentire dal vivo. E prima appunto avevamo parlato di Guilmán perché eravamo arrivati da Salisburgo a Roma alla chiesa di San Luigi dei Francesi. Tramite un po' tutto il percorso della prima parte, se l'avete perso potete recuperarlo in podcast come sempre dalla fine dell'apertura, quindi tra tre quarti d'ora, minuto più minuto meno. Fatto sta che appunto a questo organo, che fu l'organo di San Luigi dei Francesi, un organo della Merklin, che è stato inaugurato appunto da Alexander Guilmán, l'autore del brano che abbiamo appena ascoltato. Strumento tra l'altro quello di San Luigi dei Francesi, che esiste ancora oggi, è appena andato a farsi un maquillage in una bottega organaria francese. Tra l'altro ne parleremo presto anche su Rotto Classica con Gabriele Agrimonti, che ne è l'organista titolare attuale. Parleremo appunto di questo strumento, che è abbastanza un unicum in Italia, uno strumento davvero molto molto importante. Rotto Classica, che vi ricordo, va in onda il sabato pomeriggio alle 15, ovviamente poi in podcast, il settimanale nel quale cerchiamo di raccontarvi un po' i fatti più salienti di quello che è successo nel mondo della musica classica. E non parliamo solamente di raccontare che bello è uscito quel disco, che bello è uscito quel libro, perché chiaramente scopo è fare informazione, e dato che in questo momento, come in tanti altri momenti nel mondo di chi ovviamente si impegna a fare cultura, a fare musica, non c'è solamente godersi il bello, ma c'è anche fare tanta fatica e dover anche affrontare situazioni che sconfinano nella cronaca, se non nella cronaca nera addirittura. Chiaramente cerchiamo di raccontare molto quello che è il back end, tutto il retrobottega del mondo della musica classica. Anche lì ogni sabato pomeriggio alle 15, curato da noi della redazione di Classica qui di Radio Pop, e poi dopo lo potete recuperare anche quello in podcast. Allora, nel frattempo sono arrivati un po' di messaggi. Abbiamo Angela che ci dice che sta terminando terminando il temporale a Cormano mentre la sua gatta era ancora nascosta sotto il divano. Antonino dice: ma che ce frega della pioggia, oggi si va a piedi da Stresa a Belgirate perché comunque il tempo sembra reggere. Annina ci diceva che a Baggio era tutto nero ma ancora non piove, chissà se nel frattempo piove, tanto tuono che piove, non lo so, speriamo di no, che quantomeno non faccia danni. Antonella ci dice che invece su a Milano Nord ha diluvio e qualche chicco di grandine, quindi alla fine siamo anche noi poco spostati da Milano Nord. E Alberto invece ci dice che nella zona di provincia di Lecco ha grandinato molto presto stamattina e che oggi comunque ha tutta l'intenzione di starsene comodamente a casa. Io invece teoricamente dovrei andare a casa a mollare l'auto, e dato che devo andare in centro volevo andarci in bici, vediamo se sarà una cosa fattibile oppure mi farò una lunga passeggiata. Tra l'altro, se qualcuno di voi è in giro per il centro, io alle 11 sono a suonare la messa a San Fedele, quindi se qualcuno passa da quelle parti e ha voglia di venire a dire ciao, sapete che io ho tutta la mia attività come organista nel mio mondo musicale, ecco, se qualcuno vuol passare di lì a dire ciao, poi magari ci prendiamo un caffè. E poi abbiamo anche un Gian che ci dice splendido, spero che questo splendido fosse riferito al brano che abbiamo appena ascoltato, appunto Alexander Guilmán. Allora, dicevamo tra l'altro che torniamo un po' alle nostre narrazioni, un attimo che devo recuperare un file che ovviamente avevo sotto mano ma mi è sparito da sotto le mani, adesso lo troviamo, eccolo qua, l'abbiamo trovato, perché appunto prima di andare così alla fine della seconda parte dobbiamo ricordare anche appunto che Roma, della quale abbiamo parlato adesso relativamente un po' alla comunità francese, non era semplicemente diciamo legata al fatto di questo organo, di questa chiesa, di questo spazio, ma è sempre stata anche lo spazio dove si teneva il cosiddetto Prix de Rome, cioè la possibilità per uno dei migliori studenti o musicisti di Francia di stare a Roma per un periodo più o meno lungo a studiare musica appunto in questa città, un premio vinto da personaggi come Berlioz, per esempio, tanti altri, un premio che non fu vinto da Ravel, e questo causò denunce di brogli, di missioni, eccetera, eccetera, in conservatorio. Ma molto, molto, molto tempo prima, un compositore dal nome di Marc-Antoine Charpentier, che noi oggi conosciamo soprattutto per essere stato l'autore di quell'introduzione al suo Te Deum, che poi è diventato la sigla dell'Eurovisione, che molti, molti anni prima era stato a lungo a Roma a studiare con Giacomo Carissimi, altro autore molto importante, ed era tornato indietro con una grande esperienza sulla musica italiana. E di Charpentier ci ascoltiamo un brano abbastanza particolare, che è un Magnificat, oggi è il secondo Magnificat di oggi va così, che è molto particolare perché è costruito come una passacaglia, quindi su un basso ostinato. Qui un'esecuzione che vede insieme Dominique Visse e Michel Lapleny, e sotto la direzione di William Christie.
Potentia,
E siamo tornati qui in diretta sulla apertura musicale classica di questa mattina. Io sono sempre Carlo Centemeri e siamo sempre appunto in raggiungibile al 331-6214013 e mail diretta a @popolarenetwork.it. Prima parte e seconda parte le abbiamo passate in giro con un viaggetto che praticamente è partito da Salisburgo ed è arrivato a Parigi passando da Roma. L'ultimo brano che abbiamo ascoltato, visto che appunto qualcuno ce lo scrive anche per telefono, era appunto questo, uno dei vari Magnificat di Marc-Antoine Charpentier, l'autore anche del famoso Te Deum, il cui incipit è la sigla dell'Eurovisione, e in questo caso questo è uno storico disco di William Christie con Lazare Florissant e un bel cast vocale. Era un disco che conteneva due brevissimi oratori, proprio il genere che Charpentier aveva imparato a coltivare proprio a Roma da carissimi, che sono il Filius Prodigus e la Cecilia Virgot Martyr, e poi alla fine questo breve Magnificat costruito su basso ostinato, un brano che io trovo davvero meraviglioso. Ce ne sono anche altre esecuzioni, non è proprio comunissimo, però appunto uno dei vari Magnificat di Marc-Antoine Charpentier si trova su questo disco, sicuramente dedicato a due oratori di Charpentier, inciso da Christie anni fa per la Armonia Mundi France. E siamo nell'ultima parte. In quest'ultima parte parliamo un po' di novità, di cose che succederanno, di appuntamenti, di dischi in uscita, diciamo. Però diciamo, cerchiamo sempre di mantenere un po' questo tono, e so che il buon Alfonso mi ha scritto prima dicendo sì, però vabbè, ma piazzare un brandeburghese, ma sto cercando di tenere cose proprio che non vi aspettate, cioè che usciate da qui che sapete qualcosa di più. Poi tanto i brandeburghese in casa ce li avete tutti, quindi potete ascoltarvi il movimento che preferite nell'esecuzione che preferite, magari ci portiamo a casa qualche idea per ascoltare qualcosa di un po' diverso dal solito. Allora, tra l'altro, appunto, tutto il tempo della veniamo a noi, appunto, vi lancio tra l'altro un paio di appuntamenti in cui ci sarò io fisicamente a raccontare di musica di persona, quindi magari qualcuno che è in zona può volerci passare. E aspetta, tra l'altro, appunto, visto che c'è stato uno degli ascoltatori che ci ha scritto dalla zona del Lecchese, il primo appuntamento di cui parliamo si svolge proprio da quelle parti e riguarderà questo brano. Questo lei a Mater Fons Amoris, tratto dallo Stabat Mater di Franz Josef Haydn. Ne parliamo adesso perché questo brano, questo meraviglioso affresco corale orchestrale che è lo Stabat Mater di Haydn, brano comincia a essere un po' più noto in tempi recenti, però devo dire non è ancora un brano così tanto eseguito, per quanto sia bellissimo, chiaramente è impegnativo soprattutto per il coro. Verrà eseguito dall'Accademia Corale di Lecco il prossimo 8 maggio, se ricordo bene, sì, venerdì 8 maggio, e tra l'altro prima di questo il prossimo 28 di aprile presso l'auditorium dell'Officina Badoni di Lecco, che se ne sta in corso Matteotti al numero 7, c'è una chiacchierata con me alle 28:45, appunto del 28 aprile, proprio per raccontare questo Stabat Mater di Haydn, tra l'altro con coro e direttore presenti, quindi possiamo anche far ascoltare degli esempi direttamente dal vivo, quindi non delle registrazioni, è un po' una serata appunto per fare due chiacchiere di musica di persone invece che attraverso la radio. Quindi se il 28 aprile alle 20:45 siete in giro per Lecco e non avete niente da fare, potete venire a fare due chiacchiere appunto di persona con me su questa bellissima composizione di Haydn, che poi verrà rappresentata la settimana successiva nella cattedrale appunto di Lecco. E vi segnalo tra l'altro anche che il 29 di aprile, che è il giorno dopo, che incidentalmente è pure il mio compleanno, ma vabbè, questo è un particolare, non ci si ferma mai per lavorare, alle 17 c'è una mia chiacchierata sulle nozze di Figaro di Mozart, invece questa volta a Como, nell'auditorium del conservatorio, anche qui è gratuito, quindi se siete in giro per Como il 29 di aprile alle 17, sono molto molto contento di farmi due chiacchiere con voi. Ora, raccontate un po' queste cose, appunto novità di attività in presenza sulle quali appunto io poi sono direttamente coinvolto, direi che possiamo anche passare a raccontare alcuni dischi che sono usciti recentemente e che per un motivo o per l'altro, almeno di tre di questi ne ho anche un po' potuto seguire la gestazione per vari motivi, dischi secondo me davvero molto molto interessanti. E il primo dei due dal quale magari ci ascoltiamo appunto qualche assaggio viene da questo disco che si chiama Beyond Vivaldi, ed è un disco dedicato ai concerti per liuto nel Settecento, quindi in un'epoca nella quale il liuto, diciamo, da tradizione era in una parabola discendente verso quello che poi sarebbe stato il mondo della chitarra. Non tutto ovviamente era ancora fermo, anzi molta musica ha continuato a essere scritta, molta musica interessante, ad esempio questo concerto di Joachim Bernhard Hagen, che è un compositore che vive tra il 1720 e il 1787, questo concerto per liuto in re minore, che trova spazio su questo disco che contiene parecchi inediti. Protagonista assoluta di questo disco è quella grandissima liutista che si chiama Evangelina Mascardi, e con lei accompagnarla c'è l'ensemble A Stravagante diretto da Riccardo Doni. Quindi sentiamoci questo primo tempo da questo concerto in re minore di Johann Bernhard Hagen. Thank you. E da questo concerto di Haydn, appunto recentemente pubblicato sotto le sante dita di Evangelina Mascardi in un disco che si chiama Beyond Vivaldi, appena uscito per Arcana, con vari concerti, di cui parecchi inediti, per liuto e archi, passiamo a un'altra uscita discografica, anch'essa abbastanza curiosa, di questo periodo, che viene in questo caso da un tipo di strumento che di solito non ha quasi mai un ruolo solista, cioè il violone. Violone, ossia lo strumento più grave della famiglia delle viole da gamba, l'equivalente barocco del contrabbasso, potremmo dire. Poi in realtà sul termine violone è un cosiddetto umbrella term, che raggruppa tutta una serie di cose, diciamo la discussione musicologica organologica sarebbe lunga, ma non la faremo stamattina. Ecco, Federico Bagnasco, che è uno dei protagonisti del mondo del violone in Italia già da molto tempo, ottimo musicista e anche un carissimo amico, ha realizzato questo interessante disco che si chiama Il violone impertinente, in cui ha fatto un'operazione davvero curiosa, perché se già dall'Ottocento si è cercato di creare un repertorio che non esisteva nella storia per uno strumento come il contrabbasso, per dare la possibilità anche ai contrabbassisti di far conoscenza con questo repertorio, questo ha creato tutta una serie di trascrizioni che sono un po' entrate nel repertorio che qualsiasi studente di contrabbasso affronta lungo il suo percorso di studi. Allora, giustamente, parlando di strumenti di brani che appunto in molti casi si originavano dal barocco, cioè da un'epoca nella quale il contrabbasso ancora non esisteva, perché sarebbe stato inventato, diciamo così, tempo dopo, ecco, l'esperimento che ha voluto fare Federico con questo ensemble è stato quello di dire: prendiamo questa musica trascritta nel Novecento e per contrabbasso e portiamola sul violone, quindi sullo strumento grave antico, cioè per dargli un suono in un certo senso plausibile, considerando che si tratta comunque di musica nata per altri strumenti che però tutti per vari motivi associamo con il contrabbasso. E l'idea è davvero interessante, perché chiaramente va a prendere un repertorio che quantomeno tra i contrabbassisti è estremamente conosciuto e ce lo fa sentire in un contesto, diciamo, filologicamente corretto dal punto di vista della prassi, che però chiaramente ci pone problemi sulla opportunità del testo. Il disco quindi è piacevolissimo, davvero veramente molto molto simpatico, è uscito per Nova Antiqua, si chiama Il violone impertinente, e ci andiamo a prendere proprio un classicone, uno di quei brani che i contrabbassisti affrontano abbastanza rigorosamente. Se avete avuto un amico contrabbassista, questo brano l'avete sentito, che è la sonata in sol minore di Henry Eccles. Ci sentiamo il movimento conclusivo. Questo delizioso finale di questa sonata di Henry Eccles, Enrico Eccles, come si trova addirittura in qualche libro di quelli stampati in epoca pienamente purista, inizio Novecento, ecco, è proprio un esempio bellissimo dei vari brani contenuti in questo Il violone impertinente di Federico Bagnasco. Questo disco è uscito da poco per la Nova Antiqua, che è andato a prendere una serie di repertorio che non nasce per contrabbasso, ma in pratica, pur non essendolo de iure, lo è diventato de facto, perché parte un po' degli studi di ogni contrabbassista, ed è stato eseguito secondo criteri filologicamente corretti. Quindi il gioco è praticamente duplice: da una parte chiaramente parliamo di un repertorio nato per violino, nato per ensemble, o in alcuni casi anche di brani proprio falsi o mal attribuiti, o comunque che hanno avuto un po' la vicenda di molte altre composizioni abbastanza presenti nella prima parte del Novecento, nella letteratura in particolare didattica, e in questo caso appunto si crea un mondo altrettanto fasullo. Ringraziamo nel frattempo i messaggi che sono arrivati da Paolo, da Franco. Paolo ci dice appunto, cosa importante, che sta per iniziare il Pelea et Mélisande di Debussy in Scala, sicuramente produzione molto importante, stasera lui va alla prova generale, sicuramente avremo modo poi di parlarne. Enrico mi dice che oggi da lui c'è il sole e non piove come qui, e tra l'altro scopro che condividiamo il compleanno, perché anche lui invecchia il 29 aprile. Va bene ragazzi, siete stati in tanti, bravi, simpatici e bellissimi. Ci chiudiamo oggi con un ascolto. Allora, innanzitutto vi lascio come al solito dicendovi che dopo di noi c'è la rassegna stampa, in settimana poi possiamo ascoltare sempre la Rotto Classica il sabato pomeriggio, Labirinti Musicali il giovedì sera, l'apertura musicale classica della mattina e Ricordi d'Archivio oggi pomeriggio alle 15.35. Oggi la puntata è dedicata tutta a Danilo Prefumo, un nome che molti di voi non conoscono, ma che è stato sicuramente, ed è a tutt'oggi, perché ci siamo visti settimana scorsa, quindi garantisco che è vivo, un nome tutelare della, ci dobbiamo vedere settimana prossima o quella dopo, è un nome tutelare della discografia italiana, nonché un grandissimo musicologo, specie per i suoi lavori su Paganini. E proprio legati al fatto appunto di Danilo Prefumo, che in questi anni ha lavorato tantissimo con l'etichetta Dynamic, parliamo di un disco uscito e questo è l'ultimo appuntamento del disco, ne parliamo un attimo. Nel frattempo appunto ricordatevi che se volete fare due chiacchiere di musica con me, mi trovate sempre sui miei social, quindi Instagram e Facebook come Carlo Centemeri, oppure mi potete contattare tramite il mio sito carlocentemeri.it. Nella sezione contatti ci sono tutti i modi per trovarmi, per scrivermi, per chiamarmi. Quindi io sono sempre contento di parlare di musica con voi. Dicevamo, abbiamo parlato della Dynamic di Danilo Prefumo, e ci lasciamo con un ascolto dal catalogo Dynamic di un disco appena uscito, che riguarda un compositore di quelli veramente sconosciuti, cioè Luigi Gordigiani, che è un compositore del primo Ottocento, che nasce a Modena nel 1806, poi muore a Firenze nel 1860. Compositore davvero interessante, perché tra una cosa e l'altra ha sempre dei contatti decisamente legati alla famiglia. Il suo padre e suo fratello erano cantanti, tra l'altro suo fratello sarebbe stato anche un docente, tra i suoi allievi avrebbe avuto Teresa Stolz, che ben conosciamo dalle parabole verdiane. Ma altrettanto appunto Gordigiani sposa la figlia del chitarrista Mauro Giuliani, a sua volta i figli di Gordigiani rimarranno sempre nel mondo culturale, tra la figlia sarà poi la moglie, una delle figlie sarà la moglie di Caspar Cassadò, compositore, violoncellista eccetera. Fatto sta che Gordigiani cerca di scrivere un'opera che va in scena al teatro, penso della Pergola di Firenze, con un sonoro fiasco, e essenzialmente all'epoca chi non faceva successo in teatro non era considerato un buon compositore. Ma come scrivono vari autori e a vari critici anche successivamente, la dimensione ideale di Gordigiani era la musica da camera, ed è un po' lo Schubert italiano, l'hanno detto in tanti, l'autore un po' di uno dei più interessanti autori di liriche da camera, di romanze, di lead, di art songs, di chanson, di melodie, chiamiamole come vogliamo, ogni paese ha il suo nome, e sono tutti brani estremamente curiosi, interessanti, davvero graziosi. Sentiamoci a questo punto, per chiudere la puntata di oggi, uno di questi lead, di queste melodie di appunto di Luigi Gordigiani, da questo CD che ci viene presentato dal soprano Marina Comparato e dal pianista Gianni Fabbrini. Il disco si chiama Romantic Florence, uscito appunto per la Dynamic, con queste romanze di Luigi Gordigiani, con cui ci lasciamo stamattina e ci risentiamo poi dopo appunto con la rassegna stampa e con le altre trasmissioni di Radio Popolare. Il brano che ascoltiamo questa mattina appunto dal repertorio di Luigi Gordigiani all'interno del tempo di questa mattina si chiama proprio La Tempesta, e le parole sono di Lorini, e appunto è un lead proveniente dal repertorio italiano, davvero una cosa particolare. Buona giornata a tutti da Carlo Centemeri.
Sul mare, chi è l'ardito che osa sfidare la tempesta del giorno d'orrore?
Avevo detto che avrei salutato, io in realtà, visto che me l'hanno chiesto diversi ascoltatori, questo brano davvero particolare si chiama La Tempesta, questo lead di Luigi Gordigiani, questo compositore fiorentino, in realtà di nascita di Modena, assolutamente virtualmente sconosciuto, oggi ne è appena appunto uscito un disco che riporta alcune sue liriche da camera su disco uscito per la Dinamica. Il disco si chiama Romantic Florence e sente Marina Comparato, mezzo soprano, insieme al pianoforte di Gianni Fabrini, e giustamente Gianni ci dice: ecco perché abbiamo a Firenze una via Gordigiani. Vedete, anche oggi abbiamo scoperto una cosa nuova. Buona giornata a tutti da Carlo Centemeri.